Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Oggi una nuova proposta per scrittrici triestine, un nuovo viaggio, nel tempo, tra vari luoghi e su tutti Trieste. Il libro che vi presentiamo è Gerti, Bobi, Montale e Company, Vita di un'austriaca a Trieste, edito da Diabasis, scritto da Waltraud Fischer. Per presentare l'autrice leggo la terza di copertina. Waltraud Fischer è nata in Austria e vive a Trieste. Laureata in letteratura italiana e tedesca, ha conseguito il dottorato di ricerca in italianistica con una tesi sulla letteratura di viaggio femminile. Ha pubblicato saggi su Susanna Tamaro e su Dora Marcus di Eugenio Montale. Collabora con l'Archivio degli Scrittori e della Cultura Regionale di Trieste nell'allestimento delle esposizioni e ha curato il catalogo della mostra documentaria Il viaggio di Gerti, Gerti Frankl Tolazzi, Trieste 2005. Nel 2016 ha curato l'edizione di Gianni Stubaric l'opera di Pasquale Besenghi degli Ughi per EUT, edizioni dell'Università di Trieste. E allora ringrazio Waltraud Fischer per essere con noi e le chiedo: com'è la vita di un'austriaca a Trieste?
Grazie per l'invito. Cioè, io mi trovo benissimo, se posso rivolgermi a me. Cioè, faccio qualche parallela a Gerti. Sono arrivata a Trieste per motivi di studi, non come Gerti per sposarmi, però mi sono subito trovata bene nella città, una cosa che successe anche a Gerti, perché lei si è subito inserita in quel contesto che ha trovato tramite gli amici, soprattutto Bobi Batzlen, e frequentava la vita sociale e culturale della città di allora.
Interessantissima la vita culturale di allora, ma interessante decisamente anche oggi. Nella prefazione del suo libro, Elvio Guagnini, critico letterario, saggista, professore emerito dell'Università di Trieste, sottolinea la sua lunga attività di ricerca intorno alla figura di Gertrude Frankl, la nostra Gerti. Questa giovane austriaca che approda a Trieste negli anni venti per un amore, che poi l'ha delusa. Sempre continuando nella prefazione di Guagnini, questa ricerca ha portato, leggo, a una fitta trama di documenti epistolari, di testimonianze fotografiche, che raccontano un mondo ricco di personaggi con le loro vite, le loro storie. Nel libro l'ultima foto di Gerti degli anni Ottanta è veramente una poesia che commuove. Allora le chiedo, Waltraud Fischer, ci racconti di questa ricerca, la ricerca delle fonti preziose, le lettere e le foto, ci racconti il dove e il quando di questa sua esperienza che deve essere stata sicuramente esaltante.
Certamente, cioè nel 2002 ho cominciato a collaborare con l'Associazione Archivio Centro di della Documentazione, e che è stato fondato nel 91, e già nel 95 si era fatta una prima mostra su quelle carte di Gerti. Gerti stessa aveva raccolto tante lettere dei suoi amici già dalla gioventù in poi, e anche ordinato in certo senso, e dopo la sua morte la sua erede Maria Cecconi ha donato tutto all'archivio, e non c'erano solo lettere ma anche libri in parte con dedica dell'autore, per esempio di Svevo, di Montale, poi c'erano tanti altri documenti personali, certificato di scuole eccetera, e poi ci sono soprattutto le fotografie scattate da lei, perché lei era veramente una fotografa appassionata che ha fatto anche parte di mostre di fotografie, e questo lavoro ha avuto perché gran parte, diciamo, 75% delle carte sono scritte in tedesco e cercavano qualcuno che sappia il tedesco, e siccome sono di madrelingua ho avuto questo bellissimo lavoro.
Un privilegio quello di sì. Riordinare, di toccare.
Sì, sì, sì. Cioè, per mesi e mesi avevo un tavolo enorme, ho messo tutte le carte e le lettere prima di Batzlen, che la gran, sono 70 lettere e 11-15 biglietti, e sono con la data, cioè il giorno, il mese, ma manca l'anno. Cioè ho dovuto leggermi tutto per capire di quale anno si tratta, perché volevo proprio archivare tutto in modo cronologico.
Una ricostruzione storica.
Sì. E poi ci sono lettere di altre persone, cioè i più cari amici di Batzlen erano Carlo Gruba, il futuro marito di Aurelia Benko Gruba, figlio di Silvio Benko.
E Delia Benko.
Sì, poi c'era un Lionello Stock, cioè della famiglia
Stock, i famosi Stock.
Sì, e poi Piero Rismondo, che aveva qualche anno di meno, che però poi era bilingue, perché dopo il 18 la famiglia si è trasferita a Vienna e lui ha studiato a Vienna, però sapeva italiano e tedesco, e in Austria poi è diventato un famoso traduttore, critico teatrale, e noto anche come primo traduttore di Svevo. E mi è stato messo in contatto tramite Batzlen e Goethe con Svevo. Un rapporto non tanto facile, poi del resto.
Poi ci racconterà di questo rapporto tanto facile. Sì. Ma restiamo in questa ricerca, in questa ricostruzione di queste lettere, di questo preziosissimo materiale. Quindi una scoperta che lei ha riordinato. E quando le è venuta l'idea di scrivere un libro?
Ma insomma, siccome sono vicende che si intrecciano e che si complicano, poi sono cose allegre, cose triste, a un certo momento viene spontaneo di scrivere una storia di tutto questo, no?
Perché era già nelle lettere questa
era
storia.
Era già nelle lettere, e soprattutto per me la figura di Goethe è emblematica per tutto il Novecento, perché dalla formazione era tradizionale, cioè aveva studiato il pianoforte, un po' di pittura, canto, cioè cose che non possono danneggiare le virtù femminili, come si diceva. Dall'altra parte era appassionata per la moda, per l'automobile, per lo sport femminile, andava a sciare, andava a nuotare in quei costumi molto diversi dall'inizio del Novecento, e amava soprattutto viaggiare, di spostarsi, insomma era veramente anche una donna moderna, che poi ha vissuto tutto il Novecento con alti e poi anche coi bassi. Certo. Però quando è venuta a Trieste, sposata a Carlo Tollazzi nel 25, era proprio anche un periodo d'oro della città, perché c'era quel ceto elitario, intellettuale di Svevo, Stuparic, Virgilio Giotti, Voghera e altri, Saba, non dimenticare, e lei frequentava tutti questi circoli, era inserito tramite Batzlen, subito inserito in questi circoli. C'è una bellissima descrizione di Gianni Stuparic,
che poi leggeremo sicuramente,
che l'ha incontrato nel caffè, cioè lei che si muoveva come una donna libera, cioè lascia la pelliccia cadere nelle mani di altri.
E Stuparic ce la descrive benissimo, sì, sì. Poi lo leggeremo. Ma restiamo ancora al progetto. Quindi riordina queste lettere, è affascinata dalla figura di Goethe, nasce l'idea quindi di un libro. Ma c'è stato qualche cambiamento nei piani della realizzazione del progetto legato alla scrittura?
Certo, perché prima ho dovuto tradurre tutte le lettere e poi ho pensato di pubblicarle così come sono, con qualche commento, però poi mi è sembrato troppo poco, no? Poi, siccome Batzlen ha l'abitudine di fare capoversi parlando sempre di una persona, cioè soprattutto gossip, insomma.
Era un pettegolo.
Sì, assolutamente. Ma bisogna pensare che quello che scriveva una volta al giorno all'amica, quando quella era fuori, a questo dobbiamo le lettere, che Goethe era spesso a Graz con i genitori o in un altro posto, lei aveva bisogno di queste pettegolezze. Anche a lui piaceva fare il pettegolo, però in modo grosso modo piacevole, solo per certe persone. Non conosceva proprio pietà, insomma, era proprio caustico.
Poteva essere anche crudele. Restiamo al progetto.
al progetto. Quindi... cioè io ho cominciato a pubblicare la prima cosa su Dora Marcus perché c'era un incontro spiacevole per me, è venuta una studentessa ungherese che aveva fatto una ricerca su una Dora Marcus e ha scoperto che era un ungherese, poi trasferitesi a Graz, insegnante di pianoforte, e nel 93 ha preso la cittadinanza del Reich, dopo l'Anschluss era Austria, era Reich. E poi è venuta, voleva solo una fotografia di Dora Marcus. Ha detto, ma scusi signora, citata di nonna, non può essere la Dora Marcus, amica di Goethe, che era ebrea e che nel 1938 è emigrata ufficialmente a Londra. Cioè, assolutamente impossibile, quella si è arrabbiata.
Le aveva distrutto una storia,
sì, sì.
Raccontandole un'altra storia, quella vera.
Cioè, era brutto tempo, il fine settimana ho subito scritto un articolo e che poi ho pubblicato su Metodo di Ricerca già nel 2002. Poi le lettere, tutto quel progetto avevo finito nel 2006, ma poi è stato un contropasso, come si dice, cioè il divieto di pubblicare il libro per diritti d'autore. Cioè il progetto è finito nel cassetto. Poi grazie alla Cristina Battucletti si è potuto chiarire i diritti d'autore, che sono da Anna Foà, che mi ha dato il permesso, ma avevo già cambiato il progetto originale, cioè di mettere le lettere così come erano. Ho tagliato a pezzi per quanto riguarda il gossip sulle diversi personaggi o racconti, e ho messo tutto attorno a questo personaggio, così sono nati capitoli, per esempio su Carlo Gruba e la moglie, su Piero Rismondo, su quell'amico genovese Alessandro Psilas, sulla Dushka, sull'Inuzza Saba.
Insomma, la Dushka poi diventerà importantissima per, sì, la vita di Goethe.
Sì, la Dushka era già sempre nel giro di Bazlen perché è andata a scuola con lui e Carlo Gruba e Carlo Tolazzi, cioè erano compagni di scuola della scuola tedesca durante la monarchia, e poi hanno studiato Bazlen solo un anno economia perché allora non c'era altra possibilità di studiare a Trieste,
e poi si laureerà anche in economia, sì. È la prima donna laureata,
non la prima
in economia,
ma una
qua
delle
a Trieste.
Prime, sì, una delle prime assieme con Carlo Gruba, insomma, e anche Carlo Tolazzi si ha studiato un anno a Graz, ma poi è tornato a Trieste e si laurea anche lui a Trieste in economia. Cioè, si conoscevano benissimo tutti.
Quindi Goethe conosce e poi si innamora di Carlo Tolazzi sempre tramite Bobby Bazlen.
Questo non è non chiaro, ma
probabile.
Sì, probabile. Sappiamo solo che lui ha studiato un anno a Graz, probabilmente, forse si hanno in contatto così. Questo non sappiamo con esattezza, però si è innamorato pazzamente, era veramente molto molto innamorato del marito, e Bazlen era il postillon d'amour.
E cioè
perché tutti i due genitori erano contrario a questo rapporto, e cioè la corrispondenza doveva essere nascosta, cioè Bazlen scriveva, mandava le lettere a Goethe fermo posta, e Goethe mandava le lettere a Bobby e non a Carlo, insomma, fino alle nozze, e poi dopo.
Comunque dopo Bobby Bazlen ha sempre svolto un ruolo importante anche nel,
certo,
rapporto di questa coppia.
Quello si chiama l'amico di casa, no? Perché quando Goethe era via si occupava anche dell'appartamento. Goethe diceva, ma vai in Polisecco, fammi questo, fammi quello.
Quindi non era soltanto, come scrive Elvio Guagnini nella prefazione, una sorta di Bloomsbury, quindi tutto intellettuale. C'erano anche queste esigenze pratiche,
sì,
concrete,
certo,
vita,
certo,
di tutti i giorni.
Sì, sì. Però c'era certamente anche quel impegno intellettuale, perché tutti questi amici si incontravano nel salotto di Elsa Dobra, che era la sorella maggiore di Elodie Oblad, moglie di Gianni Stuparic, e qui ogni giovedì faceva il salotto, come si diceva una volta, e si incontravano lì, e quella Elsa era una figura materna per tutti questi giovani, e quel salotto era frequentato anche da Nello Stock, da Linuccia Saba, poi da Eleonora Fini, la pittrice, e tanti altri personaggi importanti di questo periodo. Insomma.
Un ambiente fantastico,
sì. E poi anche Goethe, una volta, basta scrivere, riceve il mercoledì, cioè mercoledì sera si mangiava da lei, chi veniva, chi no.
Allora, insomma, il giovedì c'era il salotto
della gruba e mercoledì Gerti riceveva, non so.
Ah, anche Gerti quindi
anche
riceveva.
Gerti, sì,
c'era
a
anche
casa
il salotto
sua.
Di
aveva
di
una
Gerti.
Bellissima casa che in Viale Miramare, allora era Viale Regina Elena, una casa bellissima e anche arredata molto bella, e lei riceveva e c'era anche il grammofono, parlano di che suonavano il grammofono e ballavano, ci sono anche delle foto, degli incontri dove chiacchierano, insomma, si divertivano. Poi si parla nelle lettere anche volte si andava al cinema, si parla dei vecchi film con
film per loro erano appena usciti, erano
No, Carlo Gruva si lamenta una volta in una lettera che danno solo vecchi film da fondo di magazzino che hanno 10 anni, insomma.
10 anni, film che adesso noi vediamo
sì,
come
certo,
opere
certo.
d'arte. All'epoca quindi c'era il mito era già un personaggio mitico, Greta Garbo.
Sì, certo, Bobby era proprio appassionato della Garbo. Alla Gerti scrive, cioè, comprami tutte le foto che vede, poi la Elsa Dovart mi compra tutte le foto di Greta Garbo che trova. Sì, e era, non so quanti cinema c'erano a Trieste allora, ho fatto una piccola ricerca, ma ho dimenticato, una centinaia poi.
Sì, insomma, era, era
molto
una passione.
Poi di novità c'era poi anche il telefono, perché anche qui si scrive, avete già il telefono, il mio numero è, e poi è venuto anche la radio un po' dopo, no? Cioè, insomma,
ancora si sta affermando la radio.
Sì.
Ma una cosa che mi ha colpito leggendo il suo libro, veramente interessante, un documento storico, che era molto frequentata anche Villa Veneziani.
Certo.
E c'era però c'era la sala del grammofono e la sala dei pianoforti, quindi... E del violino?
Sì, no... che facevano musica da casa, no? House music, insomma.
Sì. C'è ad un certo punto, a proposito di chi fa musica, anche Saba c'ha la passione ad un certo punto per la musica, e Bobby Buzz ne scrive, ho letto in una lettera che...
Sì, lettera di Carlo Gruba, cioè, anche di Carlo Gruba sono 11 lettere in tedesco a Gerti, bellissimi, proprio a quella vena di narrare bene in modo umoristico le cose, in cui parla Bazlen che... cerca di suonare il...
Saba anche.
Saba che cerca di suonare il pianoforte ma sbaglia sempre.
Era un incubo per tutti. Effettivamente è un mondo che scopriamo attraverso queste lettere, che scopriamo attraverso queste descrizioni, un mondo che ci fa sognare, perché vediamo il quotidiano di personaggi che sembrano soltanto intenti, penso a Svevo, soltanto a scrivere, soltanto a costruire i loro personaggi. Invece no, c'è tanto altro.
No, Svevo non lavorava soprattutto,
anche,
cioè
sì.
Scrivere era considerato un hobby concesso dalla sua moglie, insomma.
No, un hobby questo... che non riusciva a sfondare, poi è stato Bazlen in parte che l'ha anche aiutato,
sì, come no.
Alla fine però, sì, dopo tante vernici vendute.
Ma poi per tornare all'ambiente, una cosa che dà nell'occhio è che in queste lettere non si parla mai di politica, siamo nel 25, 26, 27, cioè il pieno fascismo. Niente. E poi erano tutti ebrei, mezzi ebrei, anche di religione non si parla. Un'unica lettera di Carlo Gruba racconta che era stato invitato a una nozze, a rito ebraico, e aveva l'onore di alzare il baldacchino sopra la sposa, il sposino.
Sì.
Poi il rabbino sono venuti dubbi e lui ha dovuto confessare che è solo mezzo ebreo, ha dovuto ritirarsi, per lui è stato molto imbarazzante.
Umiliante anche.
Però poi... la reazione del pubblico, ridevano, insomma, nessuno prendeva sul serio la religione, cioè non si parla mai di andare in sinagoga o di feste ebraiche, insomma, queste due cose non si trovano, e anche questo mi sembra molto importante per caratterizzare l'ambiente di questo ceto.
A proposito quindi di questo ambiente, a proposito di questo libro, Gerti, Bobby, Montale and Company, o EC come vuole, Vita di un'austriaca a Trieste, edito da Diabasis, le proporrei, se lei è d'accordo, la lettura proprio dell'inizio di questo capitolo, Una giovane austriaca a Trieste. Nell'inverno del 1925, una giovane austriaca approda alla città adriatica come sposa novella di un italiano. Riesce presto a inserirsi nel nuovo ambiente, ma si distingue dalle donne triestine e suscita una certa curiosità. tra le altre quella di Gianni Stuparic, scrittore e osservatore attento. È da qualche giorno che la incontrate e la notate per la strada, ma non riuscite a spiegarvi la curiosità che ella vi desta. Non c'è in lei quasi nessuna di quelle singolari appariscenze d'eleganza, di bellezza o di stramberia che impongono di solito una donna all'attenzione dei passanti. Eppure c'è in lei qualcosa che la distingue dalle altre. Un vestire più raffinato? Un'andatura elastica in cui stranamente, sotto una simulata naturalezza, scoprite o vi par di scoprire un calcolo intelligente di misure e di ritmi? Una fisionomia lunare che neppure nella luce più forte del sole perde i suoi riflessi notturni e misteriosi? Anche nella sua testa, veduta più da vicino, ci sono dei segni quasi indubbi della sua origine diversa. Un viso delicato, piuttosto lungo, e i capelli e la pelle d'un biondo che non inganna. Con tutto ciò emana da lei un freddo fascino. Ma non è solo il freddo fascino del suo aspetto a suscitare scalpore, è soprattutto la raffinatezza dei suoi movimenti che attira l'attenzione e che Stuparic cattura con benevola ironia. La conoscerete al caffè. Anche voi, benché l'abbiate vista più volte per strada, siete tra quelli che fin dalla prima volta siete rimasti colpiti dalla sua comparsa. Non per altro, se non per il modo singolare con cui ella, entrando, si scioglie dalla pelliccia e l'abbandona alle mani di chi le sta dietro. Ed ecco spiegato anche il motivo perché una donna così indipendente senta sempre il bisogno di essere accompagnata da qualcuno dei suoi fedeli quando entra in un luogo pubblico. Ella non potrebbe in quell'atto sentirsi alla mercé di un cameriere. In apparenza così naturale, così semplice il suo atto, ma in realtà in quello sgusciare, in quell'uscire d'un tratto, senza soste, senza impedimenti, dall'involucro della pelliccia c'è indubbiamente un'arte raffinata. Classici luoghi d'incontro in quegli anni erano i famosi caffè di Trieste, come il Caffè degli Specchi o il Caffè Stella Polare e, per artisti come Stuparic, il Caffè Garibaldi. Intanto voi le siete stati appena presentati, sia che le piacete, sia che dal primo sguardo le siate apparsi non degni o inutili, alla sua compagnia ella vi accoglie con la stessa indifferenza, sottolineata da modi squisitamente gentili, con cui lieve si china ad accendere la sua sigaretta al fuoco che uno le porge. Vi stende una mano che resta a lungo sospesa nell'aria, anche dopo che voi l'avete baciata. Del resto, freddezza e perfidia s'alternano nel suo gioco con vibrazioni calde. con Walter Haut Fischer siamo qui a presentare il suo libro su Goethe, Vita di un'austriaca a Trieste. Una conclusione, in quanto autrice, per questa trasmissione, alla quale poi ne seguiranno senz'altro delle altre.
Ma come ho già detto, per me la cosa più affascinante per scrivere questo libro è stata quella figura emblematica per tutto il Novecento, come donna, come ebrea, che è proprio vissuto dal 1902 fino all'89, cioè il crollo del muro, questo non ha più vissuto. Però, insomma, mi pare che la sua vita è proprio attraversa tutto questo Novecento.
E noi scopriremo questa figura così interessante, ma nella prossima puntata. Grazie alla scrittrice Walter Haut Fischer, grazie al nostro regista Riccardo Righi e alla prossima.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine, a cura di Mariella Grande.